Carlo Nesti, buongiorno, intanto ben trovato, anzi buon pomeriggio Carlo.
Un buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
Il primo che abbiamo in linea è Andrea da Vicenza, benvenuto. Ciao.
Sì, ciao, ciao a tutti, complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Sono più di 3 anni che io non ascolto più musica in auto. Sono felicissimo di parlare con il signor Nesti. Una considerazione, una richiesta di aiuto e una domanda. Io chiedo conforto e chiedo al signor Nesti di cercare di alleviare questo dolore che ho dentro, questa voragine. Lui può capire benissimo perché era il commentatore, diciamo, di quell'addio storico dell'unico capitano della Juventus, per quello che mi riguarda, la mia generazione, e cioè Alessandro Del Piero. Io mi rendo conto, ho pianto quel giorno là, piango, mi viene da piangere, mi viene la pelle d'oca quando spesso guardo i suoi video. Mi rendo conto che non esiste più un giocatore come lui nel mio cuore. Ho adorato Cristiano Ronaldo, mi piace Vlahovic, però
non è la stessa.
Quello è una mancanza costante, quella che ho di Del Piero.
Ok, grazie mille per la tua domanda, Carlo. Di certo Del Piero, insomma, è un giocatore iconico, ma credo non solo per i tifosi della Juventus.
Sì, direi che è un discorso che rientra in quello più ampio che concerne i giocatori bandiera, nel senso che forse qualcuno di coloro che mandano avanti a livello dirigenziale questo business che ormai è il calcio non si rende conto dei danni che hanno fatto determinate leggi, come ad esempio lo svincolo non temperate da riforme in grado di modificarne in qualche misura gli aspetti, rendere necessari i certi prolungamenti di contratti nei limiti del possibile, perché davvero oggi non si trova più un giocatore che rimanga più di 2 anni con la stessa maglia, e quindi questo naturalmente per quanto riguarda i sentimenti dei tifosi, che sono poi quelli che alimentano con i loro soldi tutto il sistema, è dolore, può essere dolore, può essere, come abbiamo sentito, sofferenza, può essere poi nostalgia. Io quel giorno avevo realizzato una radiocronaca per conto mio allo stadio, che poi è andata su YouTube. E effettivamente quello che ricordo è che a un certo punto la partita è sostanzialmente finita quando è uscito dal campo contro l'Atalanta Del Piero, si guardava soltanto lui che faceva il giro del campo, io intorno avevo delle persone che piangevano, e non ho mai visto una cosa del genere se non ai funerali, lo dico sinceramente, e vedendo tanta gente piangere in un caso del genere con un unico coro che era un capitano, c'è solo un capitano, io ho combinato quello stato d'animo con il ricordo di mio padre che aveva visto con me esordire Del Piero, e mi è venuto da piangere. Quindi sono disarmato di fronte a questa domanda, perché non posso neppure dire che era un'esagerazione quello che è capitato quel giorno, e d'altro canto c'è un episodio simile che abbiamo visto e che cito, che riguarda un'altra squadra, che è stato l'addio di Totti. Questi due addii sono stati veramente strazianti, anche se so benissimo che si dovrebbe piangere per altri motivi e per altre cause ben più importanti. Però qui c'è la consapevolezza del fatto che in assenza ormai di giocatori bandiera come erano una volta i Rivera, i Mazzola, i Riva, eccetera, davvero dal punto di vista del sentimento il tifoso ha perso molto e tende a essere più freddo, più distaccato nei riguardi dei giocatori, magari anche a contestarli, proprio perché non ci sono più esempi da mostrare. Ce ne sono tanti altri, c'è Maldini, c'è Baresi, non vorrei dimenticare nessuno, comunque gente che è rimasta praticamente tutta la carriera con la stessa maglia.
Andiamo a Pistoia, c'è Luca, benvenuto, ciao.
Buonasera a tutti e anche al dottor Netti. Io sono juventino e quindi dottor Netti, come conoscitore dell'ambiente juventino ma torinese in generale, io vorrei chiedere se anche lui la pensa un pochino come me. Cioè la Juve praticamente ha bisogno sia di qualità ma in questo caso anche di quantità, perché per affrontare gli impegni del prossimo anno, che sono tanti, occorre anche oltretutto allargare la rosa, voglio dire. Ma c'è qualcosa di certo che sappiamo che può arrivare? Perché per esempio io non andrei su giocatori da 60-70 milioni, anche se sono quelli che qualitativamente servono, però voglio dire, se tu vai a prendere un Koopmeijer e un mese dopo ti si rompe, ti hai investito tutto su quel giocatore lì e poi non ce l'hai, lì sei come oggi. Ma cercare giocatori o a parametro zero come stanno cercando, o magari da 20-30 milioni, in modo allargato sia qualitativamente che quantitativamente. Grazie, okay. Ascolto per radio.
Ciao, ciao Luca. Credo sia l'idea anche della Juve comunque, Carlo, no?
Certo, sicuramente, ma devo dire che io credo che abbia ricevuto una lezione importante anche dal destino, dalla malasorte. La Juventus, quando l'anno scorso in tanti di fronte ai Pogba, di fronte ai Di Maria, pensavano, beh, questo è un po' quello che accadde ai tempi di Boniperti, quando andarono via Anastasia Capello, arrivarono Boninsegna e Benetti, e andando sull'usato sicuro e soprattutto un osato ancora carico di motivazioni, si poteva vincere subito qualcosa. Infatti la Juventus strappò al Torino l'anno dopo lo scudetto, e tra l'altro vinse con questi giocatori la prima Coppa Europea della sua storia, che è sempre stato il tormento bianconero, in quel caso la Coppa UEFA. Quindi la filosofia adesso avrete notato che è assolutamente contraria per quanto riguarda la politica dei giovani, che non vengono subito venduti, non sono oggetto di scambio come è stato nell'epoca di Moggi, Giraudo e Bettega. Sono destinati molti di loro a rimanere nella rosa. Non si sa ancora, purtroppo, perché è una società, la Juventus, nella quale se parla soltanto Giuntoli, a parte Allegri che però non dovrebbe essere più allenatore, una Juventus che manca purtroppo di dirigenti che abbiano una profonda conoscenza del calcio, perché non lo sono Ferrero e Scanavino. E qui a Torino e in generale la tifoseria della Juventus sente proprio la mancanza di punti di riferimento, di qualcuno che possa anticipare, ad esempio Giuntoli no, perché non finora non l'ha fatto. Se sarà quella della Juventus una rivoluzione o se ci saranno delle semplici riforme. Io credo che per i problemi economici della Juventus saranno delle riforme. Io penso che arriveranno non più di 3 giocatori. Ora, sbilanciarsi su quali possono essere, io posso soltanto dire per gioco, lo faccio sempre per gioco, che in questo momento, valutando le voci di mercato che ci sono state nell'ultimo periodo, probabilmente i due giocatori dei quali si è parlato di più sono proprio Koopmeijer e Greenwood, visto che Ferguson purtroppo nel Bologna ha subito un grave incidente. Però ripeto, sono soltanto delle supposizioni, ci sono anche dei giocatori che devono prolungare il contratto, che possono essere importanti come Rabiot e come Chiesa, per cui non è il caso di avventurarsi oltre. Quella quantità io credo che sarà rappresentata molto da giocatori giovani che la Juventus ha allevato meglio di tanti altri per quello che si vede, giocatori che sono partiti dalla Next Generation e sono arrivati in Serie A, e con quelli si potrà arrivare a quel numero di 28 giocatori per coprire una stagione effettivamente con il campionato mondiale dei club molto più lunga e diversa dalle altre.
Andiamo a Padova, c'è Stefano, benvenuto, ciao.
Salve, io ogni tanto chiamo e ho avuto la indicazione di potervi chiamare avendo sentito il ragazzo che ha chiamato prima per Del Piero. Io porto la mia piccola testimonianza e mi riallaccio a quella vecchia canzone che di Vinicius de Moraes, che diceva che la domenica non andava più allo stadio, viene a piangere anche a me adesso da quando non c'era più Zico. E la stessa roba, come cantava Cremonini, è capitata a me per Baggio. Quando Baggio ha smesso di giocare, io se lo cerco trovo ancora un piccolo lutto nel cuore e mi trema un po' anche la voce finché vi dico questo. Ecco, Baggio è un giocatore particolare perché non è una bandiera di una squadra, però le lacrime che hanno avuto molte persone non so se somiglino alle lacrime che ha raccontato Carlo Nesti, che io saluto con calore, però sono lacrime che sono state spese abbastanza copiosamente, sicuramente al di là di medico. Io, per quanto riguarda le bandiere, faccio il tifo per una squadra che è il Vicenza, che il tifo per una squadra come il Vicenza è basato proprio su tutto quello che ha detto il dottor Nesti, che non è legato più che è legato quasi totalmente all'appartenenza, ecco, l'appartenenza che lui vede che non esserci più. Vi saluto e volevo dare questo mio contributo.
Certo. Ciao, grazie. Ciao, grazie Stefano. Carlo.
Spirito di appartenenza è proprio il termine giusto, tra i termini che io prima non avevo usato, e ha usato questo tifoso anche con la giusta voce accorata per i temi che lui naturalmente toccava. Io ripeto, ci sono sicuramente delle cose ben più gravi per le quali noi dobbiamo rattristarci, però noi parliamo di calcio, Radio Sportiva parla di sport, e quindi in questo contesto tristezza o tristessa, come dicono i cantautori brasiliani, la tristezza è proprio rappresentata da una parte, un'estremità, da quando si vedono violenze negli stadi, oppure genitori che litigano con gli allenatori che non fanno giocare i figli, eccetera. Dall'altra parte, invece, nel profondo del cuore, arrivando allo sport d'élite, quando smettono di giocare dei giocatori che hanno vestito per almeno molti anni, non dico tutta la carriera, ma molti anni, la stessa maglia, come Baggio. Baggio non ha vestito la stessa maglia per tanti anni, ne ha cambiate tante, ha giocato nella Fiorentina, nella Juventus, nell'Inter, nel Milan, nel Bologna, nel Brescia. Eppure noi lo vediamo sempre con quella maglia azzurra, con questo sogno dei mondiali inseguito, con quel maledetto rigore sbagliato, e gli abbiamo voluto tutti bene perché Baggio è stato un giocatore stratosferico. Ci si chiede, senza i problemi fisici che ha avuto Baggio, e lo stesso discorso vale per il grande Paolo Rossi, dove sarebbe arrivato. È riuscito ad arrivare molto in alto ugualmente. Completo il discorso dicendo che mi rattrista, visto che è un intervento questo sulla tristezza, la situazione nella quale si trova in questo momento Spalletti a causa dell'abbondanza sempre maggiore di stranieri nel campionato italiano. Qui non si riescono più a trovare dei giocatori italiani che si possano considerare di livello europeo, il più europeo, il più quotato che abbiamo, è un giocatore che non sappiamo quanto renderà all'europeo, perché non si sa mai quanto rende attualmente nella Juventus, ed è sicuramente Chiesa. Poi abbiamo Donnarumma, che ci ha fatto vincere un europeo, ma il resto è tutto da inventare, ed è il periodo più grigio, io credo, della storia della nazionale per quanto riguarda il ruolo, uno dei più importanti, quello del centravanti. Cioè, noi in questo momento non sappiamo assolutamente quella maglia chi la vestirà. Adesso sta risalendo le posizioni, e gli faccio tanti auguri, Scamacca. C'è l'ipotesi già vagliata del bravo e generoso Retegui, ma poi purtroppo, al di là di Raspadori, che centravanti vero non è, siamo in una situazione che in confronto agli anni 60, 70, 80 è paradossale, perché lì non sapevamo assolutamente chi escludere per quanto riguardava le convocazioni ai mondiali e gli europei. E quindi questo è un altro esempio di cosa significhi venir meno nello spirito di appartenenza abbinato alla nazionalità dei giocatori. Ben vengano gli stranieri, il futuro al di là del calcio del mondo è questo, è quello dell'immigrazione, lo sappiamo benissimo, però siamo passati veramente da un eccesso all'altro. I giocatori italiani validi si contano sulle dita di una mano.
Ci sono un paio di messaggi anche sulla Champions. Ieri abbiamo scoperto che il Borussia Dortmund è la prima finalista, tornerà a Wembley tanti anni dopo, ha battuto il PSG a casa sua dopo averlo fatto in casa propria. Carlo, intanto ti chiedo se te l'aspettavi questo epilogo, diciamo, della prima semifinale. In molti ci scrivono, Roby da Trento, vedo il Bayern come altra finalista, un altro ci scrive stasera passa il Bayern, quindi due voti per la formazione di Tuchel che sfida Ancelotti ripartendo dal pareggio. Carlo, sulla Champions.
Ma guarda, per quanto riguarda il Borussia, capovolgo un po' il discorso, nel senso che lo ribalto sulla squadra che è stata eliminata, e dico che sono contento del verdetto. Qui sono un po' cattivo, un po' spietato, nel senso che sono anni e anni che con tutti quei capitali alle spalle, con tutti quei rappresentanti affini agli sceicchi, il Paris Saint-Germain cerca disperatamente di arrivare alla finale di Champions League e di vincerla, soprattutto di vincerla. A me non va, non è mai andato il concetto, che si è poi realizzato mille volte, che chi ha più soldi degli altri inevitabilmente poi deve vincere qualche cosa, e questa è la dimostrazione del fatto che un Paris Saint-Germain, peraltro già ridimensionato nell'ultima campagna acquisti, ma con Mbappé ancora il più forte giocatore del mondo, o uno dei due, dei tre nelle sue fila, sia stato ancora una volta eliminato. Quindi sinceramente questo verdetto ha anche per me un significato, e siccome ha un significato, ha una morale, mi va bene che il risultato sia stato quello. E per quanto riguarda la partita di stasera, l'attendo con grande apprensione e con grande curiosità, perché io non sono così sicuro del passaggio del turno del Bayern. In questo caso non faccio il tifo, perché magari potrei fare il tifo per il Bayern, ma se non ci fosse Carletto Ancelotti sulla panchina del Real Madrid, e quindi siccome gli sono molto affezionato, l'ho conosciuto anche da calciatore, porta il mio nome di battesimo, allora questo è il motivo per il quale probabilmente farò il tifo per il Real.
E poi il Carlo, abbiamo perso un altro italiano come Donnarumma, che era nel Paris Saint-Germain, ieri arbitrava Orsato, che era un altro arbitro italiano, quindi difficile che ci sia eventualmente in finale un arbitro nostrano, quindi l'unico potrebbe essere Ancelotti, che porta un po' d'Italia nella finale di Champions.
Nella finale di Champions sì, poi naturalmente vediamo anche il resto del contesto delle coppe quale sarà, perché l'anno scorso siamo riusciti a portare 3 squadre in finale di coppa e tira invece un'area completamente diversa quest'anno, soprattutto tenendo conto della eliminazione di tutte le squadre italiane nella Champions League. Quindi speriamo che ci possano riscattare l'Atalanta, la Fiorentina. Per la Roma è molto difficile. Comunque, per quanto riguarda Bayern e Real è una squadra che proprio grazie al suo allenatore sa cambiare pelle durante la stessa partita in maniera incredibile, nel senso che può essere europeista, offensiva, propositiva, ma può essere anche una squadra in grado di arroccarsi e difendere, e se lo fa, lo fa con un contropiede micidiale. Quindi è una partita molto difficile da leggere per il Bayern, che naturalmente dovrà anche sbilanciarsi per poter arrivare alla posta piena, e partita assolutamente da vedere, perché credo che da quando c'è questo annullamento della regola dei gol doppi in trasferta sia la prima volta che assistiamo a una seconda partita che è veramente una finale secca nella quale si ricomincia praticamente da 0-0.
E su Mbappé, l'uomo che guadagna di più al mondo in una squadra di top player, non riesce a vincere più dello scudetto. Lui lo definisce sopravvalutato, questo amico che non si firma. C'è poi anche, insomma, l'idea che possa andare a Real Madrid. Più in generale, sembra davvero una maledizione quella di Mbappé con il Paris Saint-Germain, Carlo.
Beh, certamente, e devo dire che fa parte anche questo di un periodo del calcio che non mi fa molto sorridere, nel senso che prima, per quanto riguarda gli italiani, parlavo dell'assenza di un vero e proprio spirito di appartenenza, perché ormai in pochissimi rimangono con la stessa maglia. Mbappé si sapeva già dalla scorsa estate che avrebbe giocato nel Real Madrid, quindi dubito un po' delle motivazioni con le quali possa avere giocato in questa stagione, pur avendo sempre segnato tantissimi gol nel Paris Saint-Germain. Ma è un periodo del calcio, se ci pensate, dopo anni e anni di palloni d'oro che sono andati a Messi, a Ronaldo, eccetera, nel quale, parlo di periodo, non di anno, nel quale sta diventando molto difficile trovare il grande giocatore emergente del momento. Cioè è un periodo di transizione che non si sa quanto durerà, perché appena diciamo un Mbappé, poi in qualche cosa comunque ci delude. Il grande campione, intendo dire naturalmente di qualsiasi nazionalità, lo stiamo cercando da tutte le parti, ma forse in questo momento avrà 14-15 anni. Io non so fra quelli attuali se ci possa qualcuno che può realizzare quel salto di qualità diventando veramente il più grande del mondo.
Alessio ti chiede: chi vedresti come allenatore perfetto per la prossima panchina del Milan, e soprattutto quale modulo potrebbe esaltare le caratteristiche dei giocatori? Un altro invece, Matteo: Klopp, Allegri, Tuchel, uno di questi può il prossimo anno essere alla guida dei rossoneri? Mi paiono tutte e tre abbastanza difficili attualmente, Carlo, non so cosa ne pensi.
E qui si passa da allenatori molto difficili, inarrivabili, ad allenatori non del tutto convincenti. Non è facile per il Milan la scelta dell'allenatore. Sicuramente sarebbe stato molto più disimpegnato lo staff dirigenziale se la squadra non fosse precipitata quest'anno in determinate circostanze, perché Pioli aveva lavorato fino a un certo punto benissimo e poteva anche meritare di rimanere, ma a questo punto effettivamente appare alla fine di un percorso. Klopp, l'hai detto tu, sarebbe sicuramente una soluzione ideale, però è troppo costoso.
Ma poi ha detto che si vuole fermare un anno, quindi gli crediamo, no?
Sì, esatto, esattamente, ha dato la risposta a lui stesso. In questi casi si cambia idea quando arriva una offerta eccezionale, ma cardinale non mi sembra proprio nell'ordine di idee di compiere una scelta di questo genere. Io mi sono appuntato tutti quelli di cui si è parlato in questo periodo.
Quanti sono? Una trentina.
E guarda, sono Fonseca, Lopeteghi, Galtier, Gagliardo, Tedesco, De Zerbi, Van Bommel, Conceição, Martinez e Sarri. Ci sono soltanto male. due italiani, De Zerbi e Sarri. Io ti dico una cosa, voto anche se so che ho poche speranze per De Zerbi, perché sono d'accordo con Sacchi che dice che un allenatore straniero è sempre controproducente. È stato ricordato ieri un dato: in 30 anni, in 31 anni soltanto, l'avete ricordato proprio voi in studio, in 31 anni tre allenatori soltanto italiani, stranieri, pardon, hanno guidato delle squadre italiane, a partire da Boskov. Hanno guidato delle squadre italiane, naturalmente, che poi hanno vinto lo scudetto, cioè hanno centrato il bersaglio. Soltanto 3 su 31. Io inviterei i dirigenti del Milan, anche se non sono tutti italiani, anzi no, a compiere questa riflessione, sì, e io voto sicuramente per De Zerbi.
Allora abbiamo Gabriele da Pisa che ci ha chiamato ed è in diretta con noi, benvenuto, ciao.
Sì, salve a tutti. Ciao. E complimenti per la trasmissione, un saluto. Grazie. Al dottor Nelli. Allora io avevo due considerazioni da fare. La prima era per quanto riguarda il mio Napoli, nonostante chiamo da Pisa, sono tifoso napoletano, e volevo sapere, visto questa stagione travagliata e visto i tanti nomi che si fanno, dei tanti allenatori in bilico, in ballo, a me piacerebbe Palladino, che non viene quasi mai accostato, o comunque molto meno rispetto agli altri. La seconda considerazione riguardo quello che diceva prima il dottor Messi delle squadre ricche che vincono, sì. Cioè questo comunque accade anche sempre in Italia, cioè a parte il Napoli o qualche caso in passato come il Verona, la Sampdoria, cioè comunque ci sono quasi sempre gli studenti se ne sono divisi le squadre forti del nord. Un saluto e vi ascolto per radio, grazie.
Ciao Gabriele. Palladino Napoli sarebbe anche territorialmente, diciamo, un ritorno a casa, no? Per il tecnico del Monza, Carlo.
Sì, perché pur avendo giocato nella Juventus, pur essendo adesso allenatore comunque su una panchina come quella del Monza, che è del nord Italia, il ritorno a casa per lui non c'è mai stato. Effettivamente si è sempre parlato di altri allenatori come Italiano, Gasperini, Pioli, Montella, Conte. Ultimamente si è parlato molto di Pioli. Pioli ha dimostrato di essere nel Milan un ottimo organizzatore, un ottimo costruttore di gioco, vincendo uno scudetto dove il Milan non era la squadra più forte. Quindi Pioli ha anche tanta voglia di riscatto dopo l'epilogo di questa stagione, di questa avventura nel Milan. Conte naturalmente è stato cercato, si sa, da De Laurentiis, però qui con Conte veramente oggi un quotidiano si chiedeva, l'avete ricordato anche voi nei titoli, ma Conte cosa fa? Si ferma ancora un altro anno? Perché con quelle pretese economiche non puoi sperare sempre che arrivi lo sceicco oppure lo strafondo americano, cinesi no, perché era un'altra epoca di qualche anno fa. Evidentemente lui ha piacere, avendo guadagnato tanti soldi, di stare ancora fermo, ma mi sembra strano conoscendolo. Comunque Conte è un allenatore che sicuramente continuerà, io credo, nelle prossime settimane a circolare per quanto riguarda il Napoli. Personalmente mi trovo d'accordo sul Palladino, che ha compiuto un ottimo lavoro nel Monza, e penso che potrebbe essere senz'altro un'ottima scelta per quanto riguarda il Napoli. Chiudo dicendo che io prima forse sono stato frainteso, ho proprio detto che molto spesso le squadre che hanno più potenziale economico vincono, per cui sono contento quando a volte succede il contrario. Quindi in Italia, quando sono capitati gli episodi Cagliari, Verona, Sampdoria, perché poi sono, si contano non sulla dita, sulle dita di una mano, su tre dita di una mano, se vogliamo il Napoli aggiungiamolo, ma Napoli aveva comunque un potenziale economico con De Laurentiis diverso dalle società che ho citato prima. Ecco, in quei casi lì io sono contento, ma sono perfettamente consapevole che una squadra della mia città come la Juventus, con un grande potenziale economico che l'ha portata anche un po' in disgrazia negli ultimi tempi, la Juventus ha vinto 9 scudetti di fila. Quindi ecco, sinceramente devo dire, da sportivo non mi piace quando vince sempre la stessa squadra in qualsiasi sport, che ci siano le sequenze, i cicli, va benissimo, però quando addirittura si parla di un decennio, beh, credo che faccia bene a quello sport, in questo caso al calcio, un po' di rimescolamento delle carte e un po' di possibilità date anche agli altri.
Carlo, grazie mille per essere stato con noi, un saluto grande e a presto.
Grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori.